Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux...
Domani è un altro giorno.
Et puis je fume.
Con Sabrina Faller.
J'ai connu le parfum de l'amour.
Buongiorno a tutti, bentrovati. Dunque, innanzitutto una notizia, un saluto e un addio a Ismael Ivo, che ci lascia a 66 anni, vittima del Covid, grande danzatore, coreografo, direttore del balletto della città di San Paolo in Brasile e della Biennale di Venezia. Magari lo ricorderemo più estesamente in altra sede. Dunque, molti di voi hanno visto di recente in streaming questo spettacolo.
Nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era smarrita. Ai quanto a dir qual era e cosa dura, e sta selva selvaggia e aspra e forte, che nel pensier rinnova la paura. Tant'è amara, che poco è più morte. Ma per trattar del ben, chi vi trovai, dirò dell'altre cose chi vo scorte.
Dunque, lo spettacolo si intitola Vergine Madre, faceva parte della rassegna Due Teatri in Salotto promossa dal Cinema Teatro di Chiasso e dal Teatro di Locarno, ma lo spettacolo era stato registrato anche nei nostri studi e andato in onda nel 2011. Lei è l'interprete e anche l'autrice, insieme a Dante Alighieri, dello spettacolo stesso. Lei è la nostra ospite di questa puntata. Lei è Lucilla Giagnoni. Buongiorno e bentornata a Rete 2.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, prima di tutto, perché sono così rare le interpreti femminili della Divina Commedia? Anche se nell'anno dantesco ne sentiamo qualcuna in più, mentre i grandi attori non vedono l'ora di affondarci i denti.
Questa è una storia lunga, sì, affondarci proprio, affondare nelle radici purtroppo è lunga ed è a che fare naturalmente anche con un'antropologia in cui viviamo, insomma, cioè voglio dire, Dante, mi diverto a dire nello spettacolo che onestamente, pur dando alla donna, e poi ne parleremo spero più a lungo, un ruolo straordinario, anzi il ruolo salvifico, nei suoi incontri nella Divina Commedia fa parlare soltanto 8 figure femminili. Io mi sono messa a contarle, poi non so se mi sono sbagliata perché scappano un po' da tutte le parti, in mezzo ad almeno 88 uomini che parlano, quindi quando non si rispettano neanche le quote rosa, dico, c'è una percentuale, quindi, ma perché non parlano le donne? Perché nella cultura dantesca le donne avevano un grandissimo ruolo, ma non avevano un ruolo pubblico, ecco, quindi la parola è pubblica. Allora, infatti io ho avuto anche, siccome ho fatto un'impresa, penso che ne parleremo, di aver interpretato tutta la Divina Commedia, tutti i 100 canti in video e di essere insomma la prima donna che l'ha fatto integrale, ho avuto delle rimostranze da alcuni dicendo che no, la voce di Dante non è femminile, e invece direi che se ci deve essere una voce, mi spiace, adesso è una provocazione, ma è proprio la vera anima della Divina Commedia è femminile, nel senso che si parte da uno strumento iniziale che è il linguaggio, che Dante in Divina Commedia ha proprio come progetto la lingua madre, quindi una lingua femmina, e lo scrive, lo descrive, dice che la lingua con cui le madri nutrono i bambini, nutrono nell'anima e li danno da mangiare insieme, le madri parlano mentre nutrono i figli, e quindi la lingua del pappo e del dindi, dice Dante, quindi una lingua femmina, e non a caso l'ultimo incontro è con una figura femminile, una donna, vergine madre, e per questo io ho intitolato questo spettacolo Vergine Madre, che è una figura che non mostra soltanto una lingua, un linguaggio, perché lei parla pochissimo, ma un'azione, un modo di agire nel mondo, cioè dare armonia agli opposti, unire i contrari, vergine, madre, figlia del tuo figlio, umile e alta. In questa terzina nota al mondo e che sigla la fine della Divina Commedia, poi si passa alla luce, c'è tutto il tragitto della voce dell'anima femminile in Dante.
E allora noi ne parleremo di e con Lucilla Giagnoni, che il pubblico della Svizzera italiana ben conosce per averla vista tante volte sulle nostre scene, e il pubblico di Rete 2 anche perché diversi suoi spettacoli sono stati registrati nei nostri studi e mandati in onda negli spazi dedicati alla fiction, non solo Vergine Madre ma anche Big Bang, C'è Homo, Apocalisse.
Sì, e devo dire che sono state esperienze bellissime, devo dire proprio le registrazioni che ho fatto da voi, non per piaggeria, ma sono state veramente delle esperienze memorabili.
Ecco, belle. Noi ascolteremo anche qualche frammento. È quindi lei la nostra ospite di questa puntata di Domani un altro giorno, puntata in cui proporremo anche poi altre occasioni di spettacolo, per esempio una performance digitale di Francesca Fini intitolata Pink Noise. Poi parleremo di cinema, il cinema naturalmente che possiamo vedere da casa, e oggi abbiamo con noi una sola cinefila senza guinzaglio, che è Francesca Monti, ma ci sono comunque tre titoli. Allora, cominciamo subito con il ritratto della nostra ospite, lo ascolti anche lei, Lucilla, e poi ne parleremo.
Lucilla Giagnoni è nata a Firenze ed è stata battezzata nel Bel San Giovanni, proprio come Dante Alighieri, che è divenuto, a un certo punto della sua vita professionale, la sua stella fissa. Ma andiamo per ordine. A Firenze Lucilla frequenta nei primi anni Ottanta la bottega di Vittorio Gassman, dove studia con la grande attrice francese Jean Moreau, oltre che con il celebre istrione italiano. Dal 1985 al 2002 il suo lavoro si concentra sull'attività di Teatro Settimo, compagnia teatrale torinese diretta da Gabriele Vacis, partecipando alla creazione di quasi tutti gli spettacoli, dalle affinità elettive a Macbeth Concerto, passando attraverso Shakespeare, Eschilo, Goldoni, Molière, Aristofane, ma anche Laura Curino e Alessandro Baricco, fino a Ziovania di Chekhov. Spettacoli che hanno fatto tournée in Italia e all'estero e che hanno vinto premi prestigiosi. Lavora con Luigi Squarzina, con Kathy Mitchell, con Marco Baliani e nel cinema con Giuseppe Bertolucci e Alessandro Benvenuti. Collabora con musicisti come il trombettista Fabrizio Bosso o la cantante Antonella Ruggero e si dedica a un'infinità di progetti teatrali, radiofonici e televisivi anche per bambini. È soprattutto autrice e interprete di spettacoli come Vergine Madre, il lavoro tratto dalla Divina Commedia che più la rappresenta, Big Ben e Apocalisse, o anche Ecce Homo, Furiosamente e Magnificat. Il progetto che le sta più a cuore oggi è il Teatro Faraggiana di Novara, di cui è direttrice artistica dal 2016. Lucilla ha riaperto questo teatro di quasi 500 posti dopo 20 anni di chiusura, trasformandolo in un centro culturale e un punto di riferimento cittadino. Da lì, durante il primo lockdown, ha trasmesso in streaming ogni giorno una sua interpretazione di un canto della Divina Commedia. 100 giorni, 100 canti. Lucilla Giagnoni ha bisogno di stare in mezzo al pubblico, si carica dell'energia che le viene dal pubblico, un'energia che riceve e che dà. Durante le prove c'è un clima pepato, con scambi anche accesi sulle diverse visioni dello spettacolo o sui dettagli. Lucilla accetta le critiche e discute, non è permalosa, è ironica e autoironica, ha potenzialità comiche che per ora non sfrutta. Parla toscano-veneto, italiano e inglese ed è molto portata per le lingue. Conosce il latino, il greco, l'ebraico e un po' di sanscrito. Al momento sta studiando l'arabo. Non sopporta l'indifferenza o la negligenza del potere nei confronti della cultura. Ama viaggiare, vive nella risaia e corre tutti i giorni in campagna oppure nuota. È curiosa e non ama i dolci. È ambiziosa e un po' narcisa. Se i riconoscimenti non arrivano, le mancano.
Allora Lucilla Giagnoni si riconosce in questo ritratto?
Sì.
È abbastanza fedele.
È anche un po' troppo buona, dai. Sono peggio, anche un po' peggio.
Allora, ecco, ce le dica lei le cose cioè, cattive.
Dice non è permalosa, sono anche un po' permalosa. Quindi è stato un ritratto benevolo.
Bene. Allora, senta, chi nasce a Firenze ha un rapporto speciale con Dante come chi nasce a Stratford-upon-Avon ha un rapporto speciale con Shakespeare? Funziona così?
Beh, non so quelli di Stratford, ma sì, nella mia memoria sì, con tutto quello che noi gli abbiamo fatto, perché dobbiamo scontarla ancora come fiorentini, poi abbiamo adesso questo orgoglio delle generazioni successive, devo dire sì, per quando ero giovane io, e stiamo parlando di un po' di tempo fa, io mi ricordo davvero che a scuola, nelle botteghe, si citavano i versi di Dante come detti popolari, insomma, sì. E poi c'era questo, poi a Firenze, insomma, l'essere nati a Firenze, sei di Firenze, cioè, c'è questo orgoglio, c'è niente a dire, e Dante è, come dire, la statua centrale di Firenze, insomma.
Certo. Senta, lei ha anche frequentato la bottega di Gassman a Firenze, sono stati momenti belli, intensi, come li ricorda?
Beh, bellissimi, perché la mia vita non è stata particolarmente fortunatamente, un po' di, mio padre navigava, era ufficiale di marina, cosa c'entri con Firenze? Uno dice, vabbè, non c'entra, avevo tutta la famiglia a Firenze e stava via mio papà, mi ricordo, stava via 5-6 mesi di seguito, quindi io avevo proprio questa figura mitica del papà principe che poi tornava all'epoca con dei doni giapponesi, indiani, sudafricani, cose che adesso sono alla portata di tutti. Ma all'epoca averceli era proprio avere i doni del Maharaja. Però a un certo punto si è stancato di fare questa vita lontano dalla famiglia, quindi ci siamo trasferiti, c'è stata un'occasione interessante, in un luogo che è Novara, una città in mezzo alle risaie. Ora, l'emigrazione che ho vissuto io non è drammatica come le emigrazioni di oggi, e quindi, però è già mi ha segnata moltissimo. E quando ho compiuto 19 anni, ho finito le scuole, sono entrata in università, c'erano questi bandi per tornare a Firenze e la scuola di Gassman era appena insediata, io sono tornata di corsa proprio, e sono stati, credo che siano stati come un Erasmus per i ragazzi di oggi, cioè quando uno parla dell'Erasmus in genere parla dei momenti più belli della sua vita, dai, sono i momenti di libertà in cui rompi tutte le regole, poi stavamo a scuola dalla mattina alle 10 fino a mezzanotte, era bellissimo, e poi era una scuola concepita, devo dire, in maniera particolare, cioè non era concepita con i corsi ufficiali dove c'era, che so, dizione come le altre scuole, no, era a master, già pensata con master, quindi avevi la possibilità di stare, che so, per un mese con un grande artista che ti faceva da maestro, e una di questi, appunto, l'avete citata, Jean Moreau, con lei ci siamo stati più che un mese, ci siamo stati, poi è diventata un'amicizia, e io sono andata anche a trovarla a Londra, a Parigi, e, insomma, quando a 20 anni puoi stare con una personalità come Jean Moreau, è chiaro che un po' ti dà proprio la spinta.
Certo. Poi però lei ha lasciato di nuovo Firenze perché se n'è partita per andare a far teatro con Gabriele Vacis a Settimo Torinese e per molti anni ha partecipato agli spettacoli di Teatro Settimo. Come si è trovata dentro questa lunga avventura?
Ma io è la cosa che consiglio a tutti i giovani che vogliono affrontare questo mondo, trovare dei compagni di viaggio, soprattutto quando si è all'inizio, con cui poter trovare la propria voce, perché trovare la propria voce non è facile, sapere quello che si ha da dare e quello che è l'unicità del tuo dare, no? Cioè di che cosa sei, non è facile, e i compagni ti fanno da specchio, ti aiutano nei momenti più difficoltosi e ti aiutano nella creatività, insomma la realtà di gruppo per me è stata una realtà formativa, alle volte soffocante, certamente, alle volte avvilente, ma la gran parte delle volte invece esplosiva, cioè di una generatività incredibile. Come tutte le cose ha avuto uno sviluppo, però davvero l'aver lavorato in gruppo mi ha fatto conoscere l'esperienza della creazione dal livello più semplice, che è quello proprio del caricare il furgone, tenere a posto un magazzino, fabbricarsi i propri costumi, fino a quello più alto, anche telefonare i giornalisti, vendere lo spettacolo, guidare il furgone durante le tournée, ma quello poi per cui uno poi sogna di lavorare, che è stare in scena, improvvisare, inventare, creare gli spettacoli e quindi diventare autore. Secondo me la cosa più importante di questo mestiere, il teatro, è garantirsi sempre di essere autori. E io sono diventata poi autrice, nel senso che proprio scrivo, progetto e faccio la regia di tutto il mio lavoro, ma autore è anche un attore che determina la propria presenza in scena, cioè scrivere, essere, avere qualcosa da dire.
Ecco, e poi a un certo punto ha deciso di mettersi in proprio, diciamo, di fare i suoi spettacoli con suo marito che scrive le musiche, ma insomma al di fuori della compagnia di Gabriele Vacis. È il momento in cui ha anche attivato il suo rapporto con Dante?
Il rapporto con Dante è sempre stato un rapporto, come dire, segreto, anche un po' intimorito, come dire, ma chi sono io per, no? E mi avevano regalato, che ero piccola, un libricino, che queste piccole edizioni della Divina Commedia compresse, no? Che stanno in un taschino, tutte, e io lo tenevo sempre nella borsa, come se tengono la scatoletta dei trucchi, no? La trousse dei trucchi, sempre sul fondo della borsa, e mi capitava, quando proprio ero in momenti anche più bui, aprire a caso e mettersi a leggere. Trovavo sempre delle cose che poi mi tiravano su, cioè mi impegnavano e mi davano stimoli creativi. E quindi ho usato Dante sempre come un referente, una parola di bellezza. Poi no, poi c'è stato un momento abbastanza importante, che è stato l'11 settembre 2001. Io avevo a quel punto, con mio marito, avevamo una figlia di 4-5 anni, e lì quell'evento, la visione del passaggio dalle trasmissioni di fumetti, di cartoni animati che la bambina stava guardando, Bianca, a quelle immagini lì, è stata drammatica. E io lì vorrei proprio che tutti ricordassero quel momento. È stato un momento teatrale, lo definisco teatrale, perché tutto il mondo stava osservandosi morire. Cioè, che cosa fa il teatro? Ti mette in scena la tua morte, di fatto è quello il gesto ultimo del teatro, mette in scena la tua morte perché tu possa saperla attraversare, è quello poi il senso veramente ultimo del teatro, e poi tornare indietro anche a raccontarla, che è una cosa che invece dalla morte non si può fare, quello fa il teatro. E noi stavamo guardandoci lì teatralmente, drammaticamente, perché comunque c'era questo filtro della televisione, e lì ho detto: ci vogliono parole di bellezza per uscire dall'inferno, Dante. E mio marito è stato lui che mi ha dato il coraggio, perché non l'avrei avuto questo coraggio, di uscire proprio con un lavoro su tutta la Divina Commedia. Immaginatevi, un lavoro che in un'ora e mezza risolve il mio rapporto con tutta la Divina Commedia. Eppure Paolo ha detto: lo chiamerai Vergine Madre, è un buon titolo. E poi è stato fondamentale il suo contributo per tutto il resto del percorso.
Dunque, a questo punto io le chiederei di leggere per noi il testo della sigla della nostra rubrica di teatro dopo la virgola musicale.
Oh mamma. Ho perso la... Adesso sono...
Non ce l'ha, non hai,
sì,
il testo.
Aspetti, perché mi ha preso adesso in contropiede. Ah, sì, ce l'ho. Ah beh, sì, è quello, sì, certo, è il mitico. La vita non è che un'ombra che cammina, un povero commediante che si pavoneggia e si agita, una favola raccontata da un idiota, piena di rumore e di furore, che non significa nulla.
Grazie, grazie, grazie Lucilla Giagnoni. Lei ha frequentato anche Shakespeare intensamente. Che rapporto ha con lui?
Con Lady Macbeth ho un rapporto viscerale. Lady Macbeth, lei è veramente personaggio. Vabbè, Shakespeare, Giulietta e Romeo, Desdemona, ho fatto tutti i personaggi maschili io in realtà anche.
Certo, lei ha fatto il monologo di Amleto.
Amleto, sì, sì, mi piace molto. Anche qui è tutto come con Dante, no? Lady Macbeth, per esempio, è la figura più intrigante perché non ha un nome suo. Si chiama Lady Macbeth, quindi è l'altro lato, il dark side di Macbeth, e non a caso è l'unico personaggio in tutta l'opera di Shakespeare che non ha un suo nome, quindi per dire che c'è un'anima e un animus dentro i personaggi, e Shakespeare è sicuramente quello che lo ha scandagliato meglio. lato luce e ombra di ogni personaggio.
Dunque, noi qui siamo nella nostra rubrica di teatro, presentiamo anche spettacoli normalmente, ma in questo lockdown e anche nel precedente presentiamo spettacoli in streaming. Oggi proponiamo un artista che lo streaming lo contesta. Pink Noise è il titolo della performance che viene proposta stasera alle 19.30 da Francesca Fini sulla piattaforma digitale The Pink. La performance, che ha avuto un precedente il 7 marzo scorso, è sold out, ma tra un mese la potrete vedere gratuitamente sulla piattaforma stessa e in ogni caso potete già vedere la precedente. È un qualcosa che sta a metà tra il mondo dello spettacolo e quello dell'arte. È Francesca Fini a raccontarci di che cosa si tratta, cioè che cosa vedranno gli spettatori che sono riusciti ad accaparrarsi un biglietto, e poi farei una domanda dopo sullo streaming anche a Lucilla Giagnoni.
Avranno un'esperienza che in qualche modo è simile, perché io sto cercando di creare un format di spettacolo digitale simile a quella che hanno avuto la prima volta con la prima sessione, ovvero uno spettacolo dal vivo che però è interattivo, nel senso che c'è una continua interazione con il pubblico che non solo è invitato a compiere delle azioni, ma a interagire con la performance anche attraverso la navigazione nel sito. Cioè è una performance che è anche un'opera di net art in qualche modo, perché c'è uno streaming dal vivo in una pagina web, ma lo streaming, che sono chiaramente io, una sorta di monologo in diretta sulla mia piattaforma, invito il pubblico a un certo punto a cambiare pagina, quindi a navigare nel sito e andare in un'altra pagina del sito dove succedono delle altre cose e dove io ho predisposto una serie di dispositivi interattivi per poter interagire con la performance. Quindi è una performance itinerante via web che crea un rapporto nuovo con lo spettatore. Perché io dico sto cercando di creare un format? Perché io non credo che la risposta rispetto al lockdown, rispetto alla necessità di andare online, sia quella di trasportare un'opera tradizionale sul web attraverso un semplice streaming, perché è una sorta di trasfigurazione banale, diciamo, di quello che può succedere su un palcoscenico. Bisogna in qualche modo cercare di trovare un linguaggio diverso che appartenga al mezzo, e il linguaggio del mezzo su cui si svolge la performance è il linguaggio dell'interazione, è il linguaggio della navigazione, è il linguaggio dei dispositivi interattivi user oriented che in qualche modo permettono al pubblico di avere più informazioni attraverso menu, attraverso pop-up, attraverso una serie di strumenti che noi conosciamo e che frequentiamo quotidianamente, che vengono integrati e inglobati all'interno della performance.
Questo tipo di interattività conduce poi all'acquisto di quelle opere che vengono mostrate nella performance, quelle opere digitali?
Esatto, praticamente io ho pensato anche a come poter rendere questo sistema autosufficiente, perché poi se no chiaramente se si basa tutto sulla passione poi le cose si stemperano nel corso del tempo. Allora, cercare di creare un sistema sostenibile significa trovare anche un modo, innanzitutto creare una struttura che può essere utilizzata da altri, perché volendo questo format lo posso mettere a disposizione di altri artisti, e secondo cercare di trovare dei mezzi di sostentamento di questo sistema. E grazie a questo mercato degli NFT, della criptoarte, ho pensato di raccogliere i residui, i relitti, le reliquie, gli ossi di seppia di una performance e trasformarli in oggetti digitali che possono essere poi venduti in questo mercato del collezionismo. Ogni volta che io performo, io uso tantissimi oggetti, tantissimi dispositivi, tantissimi prop che vengono trasformati, distrutti, bruciati, manipolati nel corso della performance, e questi relitti spesso vengono rubati dal pubblico, cioè persone che vengono e si prendono un pezzetto della performance, quindi perché quel pezzetto è carico dell'azione a cui il pubblico ha assistito in quel momento. Quindi in questo format io proprio concettualmente prendo degli oggetti che sono stati utilizzati, li scannerizzo con uno scanner 3D e li trasformo da oggetti fisici in gusci virtuali che poi possono essere trasformati in opere digitali che possono essere vendute, in modo poi da alimentare le performance successive.
Allora, grazie Francesca Fini. Ricordo la performance Pink Noise sulla piattaforma www.pinknoise.com. de-pink.com. Allora, Lucilla Giagnoni, si potrebbe vendere il teschio di Amleto digitalizzato, il libricino della Divina Commedia. Come molti artisti di teatro, anche lei ha accettato lo streaming. Ora invece abbiamo sentito una voce critica. Lei come la pensa?
Beh, l'argomento è infinito. Penso che il teatro... è il teatro, cioè, ma non perché il teatro è quello spettacolo lì, perché è quell'interazione di un coro che è il pubblico e di un coro o di un monologante che è, sta dall'altra parte, ma è l'interazione, cioè quello che passa, cioè quello che e questo poi lo voglio approfondire, ma in streaming c'è tutto un rituale altrettanto interessante, cioè io con i canti di Dante nel precedente lockdown, quando eravamo tutti, era un lockdown duro e crudo, che non si poteva allontanarsi di 200 metri da casa, che siamo stati 3 mesi chiusi in casa, non abbiamo visto i parenti anziani, non abbiamo visto gli amici, cioè non un lockdown veramente che ce lo ricordiamo, io ho pensato che l'azione che potevo fare era accendere una candela, una luce tutti i giorni nel teatro vuoto e freddissimo, voi non potete immaginare quanto può diventare freddo un teatro quando è chiuso per dei mesi, è freddissimo, e riscaldare, non c'erano risorse per riscaldare per quelli 10, poi il montaggio, ci voleva poi il montaggio, cioè, comunque io ogni giorno un canto dura 8 minuti in quel teatro con 2 persone che erano mio marito e mia figlia, perché era quello consentito, pensando che io mi rivolgevo ad un pubblico che stava dall'altra parte della cortina, del filtro, della telecamera. Questo è stato un rituale che aveva un senso, perché era proprio dedicato a il teatro vuoto come scenografia, le poltrone vuote a segnare una ferita, insomma aveva un senso quella comunicazione, si creava ogni giorno una comunità di ascolto che si ritrovava, e io seguivo le chat, cioè comunque poi avevo le chat e interagivo quando potevo, perché questa comunità è diventata poi molto vasta quando i canti sono diventati tanti, perché 100 canti sono 100 giorni, quindi ci sono delle cose che hanno una loro natura streaming, che secondo me ha il suo perché. Mentre non dimentichiamoci però che gesto compiamo quando ci alziamo dalle nostre poltrone e andiamo alle poltrone del teatro, cioè andiamo in uno spazio cittadino, civico, tutti insieme, corpi vicini, no al distanziamento, corpi vicini, cellule che entrano in connessione, non sono discorsi di new age, cioè proprio avviene, se il vicino accanto a me ride, io rido, se il vicino accanto a me dorme, mi pongo dei problemi, cioè il respiro, il ritmo, le menti che sono tutte in connessione, si crea veramente un'energia che qualche ricercatore biologico, qualche scienziato ha anche chiamato campo morfico, cioè qualcosa che ontologicamente, che esiste proprio, tutti compiono un gesto e quel gesto va a imprimersi e a creare una realtà, cioè io penso che i teatri siano dei luoghi come i santuari, dove qualcuno va per migliaia di anni a compiere quel gesto diventa particolarmente incisivo e trasforma la realtà. Perché?
Sì. Prego, concluda il suo discorso.
No, perché appunto il ripetere un gesto, pregare per milioni di anni in un santuario, ma allo stesso tempo può essere anche un gesto terribile. Andate ad Auschwitz e ditemi se lì non sentite che c'è un campo di un gesto terribile compiuto, o dove c'è stata una battaglia di eserciti. Si sente, non è una roba. E quindi allo stesso modo il teatro ha questo compito di riunire molte persone a compiere un gesto importante.
Allora, Lucilla Giagnoni, anche noi abbiamo compiuto un gesto, un piccolo gesto, un fuori programma, passava da queste parti una persona che lei conosce e che la vuole salutare.
Ma sapete cosa mi manca? No, mi manca il suono della carta della caramella.
Sì.
Cioè, improvvisamente tutte le cose che ci hanno dato più fastidio in anni e anni di teatro diventano preziose.
Brava Francesca, ciao.
Una buona giornata Lucilla, e grazie per queste continue riflessioni Perché questo tipo di riflessione, se c'è qualcosa che potremmo in qualche modo immettere in modo positivo nel nostro futuro, e sono queste considerazioni, forse è quello che abbiamo un po' perso. Abbiamo perso in generale questa ritualità, il fatto di trovarci in presenza. E quando dicevi di questo teatro freddo, io ho sentito il freddo di quel teatro, e quando ci torneremo sentiremo il caldo.
Sì,
e distribuiremo caramelle a tutti con la carta.
Una
e un'altra cosa molto interessante che mi sembra stia emergendo da questo discorso, e che stiamo anche facendo noi in RSI in questi giorni, perché domenica abbiamo il video streaming del Don Perlin Pling in prima esecuzione svizzera dall'Auditorio, peraltro in 5.1, quindi con audio immersivo, è proprio questo. Cioè, funziona quando tu davanti a una telecamera sai che il pubblico al quale ti rivolgi non è lì in presenza, non sta in un luogo, ma sta oltre. Una cosa evidentemente che noi radiotelevisivi sappiamo fare benissimo, esatto. Insomma, quello è il nostro core business, no? Però quando tu invece devi anche considerare un pubblico in presenza, quel lontano, cioè ti impone la non libertà. Quindi per delirio, a me è chiaro che spiace che non posso metterci il pubblico domenica in auditorio, però alla fine faccio di necessità virtù, è più comodo per noi così.
Certo. No, ma abbiamo guadagnato anche delle cose, quindi assolutamente, cioè, non c'è bene, non c'è male, bisogna soltanto avere un quadro un po' completo della situazione. Diciamo che non perdiamo quella energia rigenerante che è lo stare insieme, perché questo è proprio a livello basilare, no? È importantissimo stare in tanti insieme, oltre al fatto che comunque stare tanti insieme è anche una piazza critica, cioè voglio dire, è una piazza civica, critica, di pensiero, di scambi, che insomma passa, perché ci si passa anche gli sguardi, non soltanto i corpi. Vabbè, comunque il discorso è ampissimo, certo.
Dunque, a questo punto noi avremmo un momento dedicato alla musica, ed abbiamo scelto di proporre Lucilla Giagnoni, che interpreta il monologo di Amleto all'interno dello spettacolo Big Bang, che è uno di quelli registrati. Bellissimo. Vero, Francesca?
Bello.
Sì, un ricordo.
E li riproporremo chiaramente. E quelli in settembre, in autunno, ci facciamo un nuovo un percorso di nuovo nel Dante di Lucilla Giagnoni.
Grazie, bello.
Allora, grazie Francesca per essere stata con noi. Noi ci ascoltiamo questo Essere o non essere con musiche di Paolo Pizzimenti, parole di William Shakespeare, interpretazione di Lucilla Giagnoni.
Essere o non essere. Questo è il problema. È più nobile soffrire nel profondo del proprio spirito le pietre, le frecce che ci scaglia la sorte che ci vuole ferire, o imbracciare le armi contro l'oceano del dolore e combattendolo dargli fine. Morire, dormire, nient'altro. E con quel sonno poter placare i dolorosi battiti del cuore e le mille miserie naturali che ci vengono dalla carne. Questa è una soluzione da desiderarsi ed accogliere a mani giunte. Morire, dormire, dormire. Sognare forse. Proprio qui l'ostacolo, perché quali sogni possano assalirci in quel sonno di morte, quando ci siamo ormai liberati dal caos e dal groviglio di questa vita mortale, e questo ci trattiene. È proprio questo scrupolo a prolungare la vita ai nostri tormenti. Perché? Perché chi sarebbe capace di sopportare le frustate, le beffe del tempo, le prepotenze dell'oppressore, le offese dell'arrogante, le angosce dell'amore non corrisposto, le lungaggini della giustizia, le insolenze dei potenti, i calci in faccia che il mite riceve dai mediocri, quando da solo potrebbe farla finita così, tirando fuori un pugnale. Ah! Chi vorrebbe caricarsi
le proprie responsabilità, sudando, imprecando sotto il peso di una vita grama, se non fosse che la paura, la paura di qualcosa oltre la morte, quel territorio inesplorato dal cui confine non torna indietro nessun viaggiatore. La paura di qualcosa oltre la morte confonde e polverizza la volontà e ci convince a sopportare i malanni che già soffriamo piuttosto che correre in cerca di altri che non conosciamo. A questo modo la coscienza ci rende tutti vigliacchi e l'incarnato luminoso della determinazione è reso malato dalla tinta pallida del pensiero, e imprese che potrebbero essere grandissime deviano per questo scrupolo il loro corso naturale e perdono il nome d'azione.
E dunque il monologo di Amleto, interpretato da Lucilla Giannoni in Big Bang, l'abbiamo preso dai nostri archivi RSI. Lucilla Giannoni, che è l'ospite di questa puntata di Domani è un altro giorno. Adesso è il momento di parlare di cinema, e c'è del cinema nel suo curriculum, Lucilla. Non moltissimo, ma c'è. Com'è andata con il cinema?
Il cinema è un mondo a parte, è un mondo molto romano, molto al limite torinese, nel senso in Italia, quindi ha delle collocazioni anche molto geografiche. Ma è bello, è bellissimo. Diciamo che in Italia, ecco, purtroppo sono mondi molto separati. Adesso forse qualcosina di più, ma quando ero più giovane, ecco, o facevi teatro o facevi cinema, ti dedicavi soprattutto a quello. È una bella esperienza perché è proprio completamente diverso, ed è completamente diversa la quantità di energia che devi mettere, cioè devi avere una concentrazione fortissima nelle pause, mentre in teatro è sempre un continuo darsi, e poi essere efficace, ma l'efficacia è nel togliere, c'è niente da fare, nel cinema devi togliere tutto, è un lavorone, un lavoro zen, pazzesco.
Allora, noi stiamo per aprire le porte al cinema, naturalmente, il cinema che possiamo vedere da casa.
Cinefili senza guinzaglio.
Oggi diamo il buongiorno a Francesca Monti. Buongiorno Francesca.
Buongiorno a voi.
Allora, di solito i cinefili sono due, oggi ne abbiamo uno, ma come sempre abbiamo tre film. Cominciamo subito.
Quanti cavalli ci sono qui?
Saranno circa un migliaio.
E questo come si chiama?
Linon Pit.
Sei l'unico che lavora, i soldi ci servono.
Tua madre ti ha abbandonato.
Non l'ho mai conosciuta.
Allora, si intitola Charlie Thompson e ha come protagonisti un ragazzo e un cavallo.
Sì, esatto, hai detto benissimo Sabrina. È una storia infatti piuttosto minimalista, dove non abbiamo tanti personaggi, o meglio abbiamo un personaggio principale che compie una sorta di viaggio attraverso l'America. Charlie Thompson è infatti un adolescente che vive in una realtà piuttosto disagiata a Portland, Washington, con un papà amorevole ma incapace di prendersi cura di lui e un'assenza di figure femminili che si fa sempre più sentire. A lui rimane una fotografia, però, una fotografia che lo dipinge insieme a una zia che l'ha cresciuto nei primi anni di vita e che poi è andata nel Wyoming, e quindi il suo obiettivo diventa raggiungere appunto questa zia. Il film è tratto da un romanzo di William Lotin, La ballata di Charlie Thompson, che è profondamente americano, appunto non solo per il genere del road movie e perché percorre i grandi deserti e queste distese enormi, ma anche perché è un po' una sorta di western. Invece il film, l'aspetto interessante è che è una rilettura del tutto europea, perché alla regia abbiamo Andrew Hay, uno dei più grandi registi britannici attuali, insomma in attività in Gran Bretagna, autore tra l'altro di un film molto bello di qualche anno fa, 45 anni, con Charlotte Rampling. Lo cito questo film perché in fondo anche Charlie Thompson è coerente con la poetica di questo regista, cioè abbiamo anche qui una figura assente, una fotografia che risveglia un ricordo, una memoria, e induce il protagonista all'avventura. Ecco, in questo caso dicevo un road movie, ma un po' atipico, riletto in una chiave diversa, perché non si viaggia per cercare la libertà come nel grande racconto americano, ma si viaggia per trovare una stabilità, una nuova casa. Il cavallo che si cita nel titolo originale, che è Linon Pit, ha questo nome che significa fidati di Pete, puoi contare su Pete, e in realtà è una sorta di MacGuffin, un escamotage che poi porta forse un po' fuori strada, perché al centro non c'è tanto l'amicizia di questo ragazzo con il cavallo, infatti lui non cavalca mai questo animale, ma più che altro il cavallo è il simbolo di una creatura a cui lui finalmente può raccontarsi. Ecco, non svelo di più su questo rapporto, ma rapporto ragazzo-animale trattato davvero in una maniera molto originale. Per il resto è un film profondamente autoriale ed europeo, nonostante l'ambientazione, inquadrature molto lunghe, dove a parlare sono soprattutto i corpi e gli oggetti in scena. In questo Andrew Hay è veramente molto molto bravo.
Definito nel sito cineforum.it intimo ed epico questo film, Lucilla Giannoni, lei come spettatrice ne potrebbe essere attratta?
Sì, sì, mi fanno impazzire questi film qua. No, no, attrattissima.
Intanto dove possiamo vederlo, Francesca, questo film?
Sì, allora, questo è un film del 2017 che era stato presentato anche a Venezia e che adesso viene proposto sulla piattaforma luxreplay.ch, che è la piattaforma del cinema lux di Massagno, che in questo periodo ci sta tenendo compagnia con dell'ottimo cinema d'autore.
Secondo film.
Per il nostro nuovo tenente Cottrell, un incendio doloso a Rue de Vigne. È tutto, grazie. Causa del decesso?
Assegni di strangolamento sul collo.
Omicidio.
Ha visto qualcosa?
L'ho già detto ai suoi colleghi, dormivo.
Lei vive da sola?
Con un'amica.
Buongiorno.
E questo invece è un film francese, si intitola Rubé, une lumière, tradotto in italiano una luce nell'ombra, una sorta di giallo, leggo nel sito Sentieri Selvaggi, in cui il regista racconta l'amore per la sua città, appunto Rubé. Francesca?
Sì, il regista infatti hai fatto bene a citarlo, Arnaud de Plechin, che ha ambientato già diversi film proprio in questa città che si trova nel nord della Francia al confine con il Belgio e che è tristemente nota oggi perché è la città in Francia in cui si ha il reddito più basso, quindi è diventata proprio un simbolo di disagio, di profonda povertà. Scegliere di ambientare qui un nuovo film, per di più un film di genere, è sicuramente già un gesto particolarmente politico in un certo senso, vuol dire rimettere sulla mappa questo territorio dimenticato. E De Plechin lo fa appunto abbordando soprattutto il genere del polar, che è un misto tra poliziesco e noir, quindi è un film molto notturno, molto scuro. Il protagonista è un commissario che si aggira in tutta la prima parte del film accompagnato da un giovane assistente pieno di speranze in questa realtà veramente molto difficile. Ci sono macchine incendiate, liti in strada, da stupri. Quello che colpisce però questo assistente è proprio l'atteggiamento del commissario interpretato da Roche Dizem, che continua a credere nonostante tutto in una bontà originaria dell'essere umano, come se fosse poi il contesto a guastare le persone, e quindi si accosta a questi personaggi sempre senza moralismo, senza giudicarli. Il film poi devia completamente nella seconda parte perché diventa una sorta di dramma da camera, soprattutto ambientato all'interno del commissariato. E ci si concentra su un caso, l'omicidio di una donna anziana da parte di due vicine di casa che hanno tra di loro una relazione e a loro volta un vissuto molto difficile e complicato. E quindi si assiste a questa sorta di lotta di questo commissario attraverso la parola, l'interrogatorio, per arrivare alla verità. Ecco, la luce di cui si parla nel titolo è proprio questo, continuare a credere che recuperare una verità sia importante per ridare dignità non soltanto alle persone coinvolte in questo dramma, ma in generale anche alla città di Roubaix e a tutti i dimenticati. Quindi è un film che ha un taglio di genere ma che poi porta a una riflessione sociale davvero molto importante sull'oggi.
Cinema francese, Lucilla Giannoni, lei ha avuto come insegnante Jean Morone, anche diventata amica, che ricordo ne ha?
Beh, era una donna dalla personalità fortissima e dalla immediatezza, cioè dalla capacità di tradurre uno sguardo. Aveva questa maschera molto, molto tragica del volto, perché con questi tratti molto sensuali, e poi è invecchiata molto, sì. Cioè nel senso che è una donna che ha portato la vecchiaia addosso con grande splendore, cioè voglio dire, passando anche attraverso molti dolori, ma poi ne ha fatto diventare, come Anna Magnani si diceva, dicesse alla truccatrice, no? Che le voleva coprire le rughe, ragazza, ci ho messo una vita a farmele venire, cioè a coltivarle, tu adesso me le vuoi nascondere. Ecco, una donna su cui la vita aveva lasciato i segni di una bellezza che diventava ancora più tragica nella vecchiaia, tragica non intendo disperare, sì, tragica con la portata proprio epica di una vita vissuta, ecco. Questa era per me lei.
Jamuro, la grande Jamuro.
Mi chiedevate dei cinema, io ho tutti i film, belli, brutti, rimango incantata, siccome sono attrice di teatro, si vede, se mi mettete uno schermo io come una falena con la luce, cioè con gli occhi lì così, poi dopo un po' mi accorgo che magari non mi piace, ma rimango sempre ipnotizzata, infatti adoro davvero andare al cinema, è una cosa che...
Anche questo è un rito che dobbiamo ritrovare. Francesca, dove possiamo vedere Roubaix?
Sì, questo film è disponibile su Apple TV Plus, quindi si può vedere tranquillamente su piattaforma.
Bene, terzo e ultimo film.
Io ti rendo felice.
Sono l'uomo più felice del mondo.
Mi sento fortunata. Non sei arrabbiato?
Mamma, aspettiamo un bambino.
E per cosa?
Voglio solo essere sicura di non fare errori.
Non commetteresti errori nemmeno se lo volessi.
Allora, questo è Swallow, opera prima di Carlo Mirabella Davis. Swallow, ma in che senso Swallow, Francesca?
Swallow, fai bene a porre questa domanda a Sabrina, perché avrebbe due significati. Da un lato significa ingoiare, un verbo, e dall'altro però rondine, quindi un segno, un simbolo di libertà. E questo film effettivamente gioca molto con questo duplice significato, perché ci racconta una storia di reclusione, anche se non esplicita, una sorta di casa di bambola, perché la situazione da cui partiamo è quella di una donna sposata con un ricco ereditiere che diciamo è ossessionata dal fatto di essere una moglie perfetta, si dedica solamente a questo, dedica tutti i suoi sforzi a questo obiettivo, e quando rimane incinta viene caricata ulteriormente da chi la circonda di una pressione, perché all'essere moglie perfetta si dovrà aggiungere anche l'essere una madre perfetta, e quindi questo film diventa una sorta di percorso nel labirinto della mente di questa donna sempre più ossessionata, che trova uno sfogo a questa sua alla pressione che subisce, e lo trova in un disturbo alimentare che viene utilizzato un po' come espediente narrativo, appunto per raccontarci meglio il personaggio, che consiste nell'ingoiare letteralmente degli oggetti, quindi inizia da oggetti levigati apparentemente innocui e pian piano il gioco si fa sempre più duro. Per lo spettatore la tensione sale continuamente, ma è molto importante il lavoro che si fa sulla messa in scena, perché fortunatamente, nonostante l'horror che viene evocato, non vediamo mai nulla di realmente fisico, queste ferite interiori che lei si infligge noi non le vediamo, è tutto suggerito all'interno di questi ambienti molto asettici, eleganti, puliti, e quindi il tutto diventa ancora più inquietante. Diciamo che colpisce sicuramente l'interpretazione della protagonista Hayley Bennett, che è stata anche premiata a Tribeca, dove il film è stato presentato, che abbiamo già visto in film di tutt'altro tenore come I Magnifici Sette, e che qui è veramente molto brava nell'interpretare questa donna completamente irrigidita, con questa voce docile, del tutto innaturale, e poi questa sua progressiva trasformazione. Ed è un film interessante perché aborda il tema delle violenze domestiche, ma attraverso una cornice di genere, con se vogliamo un piglio un po' hitchcockiano, e quindi alla fine risulta forse anche più efficace in questo.
E allora questo film lo possiamo vedere su diverse piattaforme, giusto? Swallow.
Sì, questo è un film che si può acquistare on demand su diversi servizi e piattaforme, da Rakuten a Microsoft fino a Google Plus.
E allora diamo ora i voti a questi tre film. I voti sono sempre gli stessi, da vedere assolutamente e meglio lasciar perdere. Cominciamo con Charlie Thompson, Francesca.
Trovo che sia da vedere assolutamente.
Roubaix, une lumière.
Anche qui da vedere assolutamente.
E Swallow?
Oggi abbiamo una bella selezione. Sì. E questo Swallow da vedere.
Da vedere.
Qualcosa in meno.
Lucilla, fra questi tre titoli, se dovesse sceglierne uno, quale sceglierebbe di vedere?
Beh, adesso però quello che mi intriga di più è Swallow.
È Swallow.
Detto così, raccontato così, mi piacciono le grandi pianure, mi piacciono i romanzi di formazione, non lo so, comunque mi piacciono i gialli, mi piace il lato ombra, ma sto personaggio di sta donna mi intriga molto.
Dunque, ecco, una domanda che vorrei farle, che voglio fare a tutte e due. Un paio di settimane fa, ricordi Francesca, abbiamo proposto un film dedicato all'Inferno di Dante, un film del 1911, il primo colossal della storia del cinema.
Sì.
Allora, la mia domanda è perché, per esempio, Lucilla, perché secondo lei dopo questo inizio folgorante il cinema ha avuto un rapporto difficile con la Divina Commedia? C'è stato un tentativo di Peter Greenaway che si è interrotto, è rimasto un frammento, poi un progetto di Franco Zeffirelli rimasto sulla carta con i bozzetti che sono oggi esposti nel Museo Zeffirelli a Firenze. Perché, Lucilla? Lo chiedo prima a lei per il suo rapporto con Dante, perché è fiorentina, insomma, per tutte queste ragioni. Perché?
Beh, credo che la risposta sia semplice in realtà, perché sono veramente piani virtuali di immaginazione completamente diversi. La parola di Dante è ineguagliabile, cioè evoca immagini nella nostra mente che qualsiasi film, se non fa un'operazione, diminuisce. Cioè diminuisce, non può che diminuire. Dante crea, mette le condizioni perché la nostra mente spazi all'infinito. Tanto che quando arriva al finale dell'ultimo canto del Paradiso, anche lui stesso cede, dice fioca mia favella, pur a quel che io ricordo, come un fante che bagni ancora il dito alla... dice che il più grande poeta di tutti i tempi dice che non ha parole per descrivere quello che lui ormai ha seminato. Allora credo che sia un rischio confrontarsi con la Divina Commedia chiudendola in immagini definite, anche se quel film del 1911 l'ho visto le sequenze, strugge il cuore, divertente, è un colossal, però Dante non è richiudibile.
È difficile,
nella mente nostra spazia di più. Ecco.
E tu Francesca cosa pensi? La commedia dantesca non è soggetto da film?
Io sono d'accordo, o meglio, non è un caso che la trasposizione, secondo me, appunto molto riuscita, sia questa del 1911, è un film muto dove non si usa la parola, perché credo che nel trasporre Dante ci sarebbe il rischio di fare troppo, cioè per rendere tutto quello che lui è riuscito a evocare solo tramite la parola, con un altro tipo di codice di linguaggio che usa musica, effetti visivi e quant'altro, si rischierebbe la sovrabbondanza e soprattutto ci si allontanerebbe poi dall'essenza del testo di Dante. Quindi credo che non sia un caso che quella sia rimasta l'unica vera versione, tentativo di portare Dante al cinema, ed è anche tra l'altro molto essenziale come messa in scena, non è un caso.
Forse anche Kieslowski aveva tentato di fare qualcosa, mi sembra, ma poi anche lui non ce l'aveva fatta, forse perché si era interrotto il progetto per la sua morte, mi pare anche Kieslowski, ma non sono sicura.
Verificheremo Francesca. Allora, grazie.
E poi anche De Oliveira, per citare un altro.
Faremo una puntata.
Si è provato a cimentarsi. Però insomma la versione fedele del 1911 è rimasta un po' un caso isolato.
Sì. Ne parleremo, tanto abbiamo tutto un anno dantesco da portare avanti. Grazie Francesca Monti per essere stata con noi. La prossima settimana torneremo con una coppia di cinefili senza guinzaglio. A presto.
Grazie a voi.
Note di classe.
Eccoci qui ora a parlare di musica, il tempo sta volando. La prima cosa, perché questo appuntamento lo voglio proprio ricordare a chi ci ascolta, voglio raccomandare la puntata televisiva del nostro Paganini di domenica 11 aprile alle 10:30 sulla 1, protagonista Igor Stravinsky, di cui ascolteremo la musica per balletto, innanzitutto con Jeu de Cartes, interpretato dall'Orchestra della Svizzera Italiana, diretta da Francis Travis e dal balletto da camera di Praga, e poi il secondo contributo è l'opera da camera L'Histoire du Soldat con l'orchestra da camera di Tolosa e il direttore Louis Auriacombe. Pensate che la voce recitante, udite, è quella di Paolo Poli, concittadino Lucilla.
Sì, ma grandioso.
In che rapporto eravate Paolo Poli e Lucilla, il diavolo e l'acqua santa?
Ma l'avevo intervistato, mi è capitato di intervistarlo e devo dire che mi ha fatto ridere da morire. Aveva iniziato questa, mi ricordo l'intervista, tanto per cominciare, io sono nata ricca, mi ricordo con questa frase qua, una persona, una comicità ma poi un'intelligenza. Ecco, Paolo Poli per esempio era uno che andava in teatro la mattina a seguire il montaggio delle scene, lavorava coi tecnici, una figura straordinaria. Straordinaria.
Dunque, allora da non perdere l'appuntamento con Paganini in TV domenica alle 10.30 su La 1. Siamo agli ultimi minuti, Lucilla Giagnoni, il suo prossimo impegno di lavoro.
Sto provando in questi giorni, proprio al pomeriggio, ho le prove di un nuovo lavoro che si intitola Anima Mundi, che i miei spettacoli sono stati tutti un susseguirsi, un filo rosso delle domande lasciate aperte nel lavoro precedente, una ricerca, prima di tutto una ricerca per salvarmi io, la pelle, l'anima. I miei spettacoli, i miei lavori sono quello che serve a me per andare avanti e sopravvivere, quindi se rispondono alle domande di una donna che ha passato il mezzo del cammino di sua vita, io spero che in qualche modo rispondano alle domande di persone come me, insomma. Poi ho una figlia, quindi anche integro questo sguardo più giovane, perché mi serve sapere come va il mondo e dove va il mondo. E quindi Anima Mundi è un lavoro che parla di noi, del rapporto con la natura, dei segnali che non sappiamo più cogliere, del fatto che comunque tutto è permeato di questo, di questa comunicazione continua a cui noi però abbiamo smesso di prestare ascolto.
Lucilla Giagnoni, io starei a parlare con lei ancora tanto, ma purtroppo incombe l'informazione e quindi ci dobbiamo salutare. La ringraziamo per essere stata con noi in questa puntata di Domani è un altro giorno.
Un carissimo saluto a tutti e grazie.
Puntata che trovate nel podcast, nel player RSI già dal primo pomeriggio, grazie al nostro tecnico Renato Amadò, a Patricia Barbetti per il ritratto della nostra ospite. Noi ci salutiamo con la preghiera alla Vergine, tratta dallo spettacolo Vergine Madre di e con Lucilla Giagnoni, l'abbiamo presa dai nostri archivi. Purtroppo la dovremo sfumare, ma per quel che ci resta d'ascolto, buon ascolto, buon teatro, buon cinema, buona musica a tutti.
Vergine, madre, figlia del tuo figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio. Tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l'amore per lo cui caldo nell'eterna pace così è germinato questo fiore. Qui sei a noi meridiana face di caritate e giuso inframortali sei di speranza fontana vivace. Donna, sei tanto grande, tanto vali, che qual vuol grazia a te non ricorre, sua disianza vuol volar sanz'ali. La tua benignità non pur soccorre a chi domanda, ma molte fiate liberamente al dimandar precorre. In te misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te s'aduna quantunque in creatura è di bontate. Or questi che dall'infima lacuna dell'universo infin qui ha vedute le vite spiritali ad una, supplica a te per grazia di virtute tanto che possa con gli occhi levarsi più alto verso l'ultima salute. E io che mai per mio veder non arsi più chi fo per lo suo, tutti i miei prieghi ti porgo e priego che non siano scarsi, perché tu ogni nube li disleghi di sua mortalità coi prieghi tuoi, sì che il sommo piacer li si dispieghi. Ancor ti priego, regina, che puoi ciò che tu vuoli, che conservi sani dopo tanto veder gli affetti suoi, vinca a tua guardia i movimenti umani, Vedi, Beatrice, con quanti beati per le mie prieghe ti chiudon le mani.